Allora, adesso passiamo alla slide numero 16, dove iniziamo a parlare, dove parliamo della teoria dell'empowerment. Fino adesso che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto un po' che cos'è il fenomeno dell'empowerment, da dove viene, quali sono un po' le sue caratteristiche. Abbiamo parlato anche dei valori dell'empowerment, no? Abbiamo visto, per esempio, i valori o le caratteristiche di una persona disempowered, di una persona empowered e così via. Però il punto fondamentale è anche caratterizzare l'empowerment come una teoria, cioè come un contesto che si può applicare a vari ambiti e vedremo insomma, con notevoli specifiche. Però ecco, qui adesso io in realtà da questa lezione in poi e per gran parte insomma, del corso che seguirà, io seguirò la teoria dell'empowerment attualmente più dominante che è quella di Zimmerman, che lui sintetizza in maniera molto accurata, molto corretta e molto, anche io dire, molto, molto pregnante in un capitolo di un libro nel 2000. Questo capitolo di libro farà parte del programma di esame e ovviamente ho capitolo di libro che ovviamente io vi fornirò e che vi metterò su Moodle, che è esattamente, come dire, in questo capitolo Zimmerman delinea quali sono veramente le strutture, le caratteristiche del concetto di empowerment attuale, per cui è veramente un punto di riferimento come dire, inevitabile nel contesto della psicologia di comunità e in particolare di una psicologia di comunità che, come quella che stiamo facendo noi, si focalizzi particolarmente sul concetto di empowerment. Quindi, scusate, c'è un bias. Zimmerman sostiene che lo sviluppo della teoria dell'empowerment aiuta ad approfondire il costrutto garantendosi da ogni possibile riduzione a moda passeggera o manipolazione politica. Ecco, qual è il rischio fondamentale dell'empowerment? Qui ho sintetizzato con empowerment, cioè il grande slogan, che come ogni slogan non porta a niente, non porta a nessun vero cambiamento, no? Quando tutto diventa empowerment, quando Zimmerman lo dice molto bene nel suo capitolo, l'empowerment è uno strumento, è un modo di vedere le cose, è un modo anche di intervenire sul reale, molto potente e molto utile, ma non è una panacea, non è una panacea per tutto, non tutto può essere, come dire, risolto con l'empowerment. Il rischio qual è? Il rischio come devo dire, lo si ritrova. A me, per esempio, nell'ambito della psicologia clinica, che è l'ambito nel quale lavoro, ad esempio, anni fa, adesso già è piuttosto calata, ma anni fa c'è stata la moda della mindfulness, no? Che sostanzialmente è una forma di meditazione. Ora, non è esattamente così, però insomma è molto vicina al concetto di meditazione derivata dalle tradizioni asiatiche. Ecco. Anni fa qualsiasi problema, dalla depressione alla schizofrenia, al mal di denti, a problemi fisici, alla depressione post-parto, preparazione pre-parto, all'ansia nei bambini, qualsiasi cosa veniva risolta con la mindfulness, no? Cioè era veramente venduta come una panacea di qualsiasi cosa, cioè hai un problema. Fai un po' di mindfulness che ti passa, ecco. Poi si è visto negli anni che insomma non è esattamente così. La mindfulness è una cosa molto potente, molto utile, però insomma, ha dei limiti, come anche l'empowerment, cioè uno strumento molto utile, molto, molto interessante, ma non si applica e non si può applicare sempre, comunque, a tutto e a tutti, no? Se c'è un problema, vai di empowerment che tanto non fa male. In realtà non è così, anzi. Ecco, qui riporto che fra i rischi che l'empowerment può comportare è anche, per esempio, la responsabilizzazione, che in realtà coincide alle volte con la colpevolizzazione del singolo individuo. Cioè, ad esempio, tu vivi in un momento di disagio non perché ci siano delle condizioni strutturali che anche, come dire, contribuiscono, ma perché tu sei disempowered. Quindi è tua responsabilità, no? Colpa tua, sostanzialmente. Tu vivi male perché tu sei disempowered. Se tu ti attivassi e diventassi empowered, questo ovviamente è un travisamento della teoria, però vuol dire quando è applicata come non so, come un copia e incolla, ecco, questo è sostanzialmente un rischio. Devo dire, questo approccio, per esempio, non è così diverso da quando, Ad esempio, quando pensate alla situazione lavorativa, ora lasciamo stare il coronavirus, ma anche pre-coronavirus, no? Cioè, ci sono delle caratteristiche, ci sono delle caratteristiche strutturali per cui, per esempio, persone della mia generazione e anche della vostra, temo, c'è un forte, è oggettivamente difficile, per esempio, trovare un posto di lavoro a tempo indeterminato, no? E va benissimo, come dire, lavorare sull'empowerment delle persone per attivarle e come dire, raggiungere degli obiettivi. Però parte come dire, delle ragioni per cui è così difficile trovare un lavoro, per esempio, a tempo indeterminato, risiede in caratteristiche strutturali della società in cui viviamo, no? Delle caratteristiche strutturali del mercato di lavoro all'interno della società nella quale viviamo, no? Quindi, ed è vero che c'è un contributo dei singoli individui, ma c'è anche un contributo fondamentale della società. Se io però non riconosco, ed è vero che non criticizzo questo problema, ma, come dire, metto tutti i problemi sulle spalle dell'individuo. Cioè, il problema è sia individuale che collettivo. Se però io mi aspetto che il risultato, come dire, che la soluzione venga solo dall'individuo, è, come dire, è mettere sulle spalle dell'individuo, cara, un peso che non gli appartiene, no? Che non appartiene a lui, perché ci sono delle condizioni anche strutturali. Okay? Che è un po' quello che devo dire che succede, almeno nelle persone della mia generazione e anche della, immagino, futura della vostra. Cioè, è colpa tua se non trovi un posto a tempo indeterminato. Dici, ma può darsi di sì, può darsi che io abbia anche contribuito. È anche vero che il mercato, quindi una situazione più strutturale, disincentiva l'assunzione a tempo indeterminato, no? Per cui, come dire, il problema è strutturale, ma la soluzione deve essere individuale. Ecco, questo, per esempio, uno potrebbe dire, dai, facciamo empowerment sui singoli individui per aiutarli a trovare lavoro. Sì, però poi se manca l'aspetto, come dire, a livello collettivo, a livello di società, va bene l'empowerment, ma il rischio è quello di dire, vedi, non lo trovi, è colpa tua che non sei abbastanza empowered, no? Non sei abbastanza magari intraprendente, non sei abbastanza attivo, non sei abbastanza. E probabilmente c'è anche quella componente, ma c'è anche una componente strutturale della quale, come dire, ignoriamo devo dire il più delle volte volutamente, il contributo, ok? Qui, per esempio, sempre successivamente nella slide 17, ancora una volta qui cerco di sottolineare alcuni altri aspetti. Intanto di non usare l'empowerment come appunto uno slogan, come diceva appunto la bandiera dell'empowerment, ce la lasciamo a casa. Ma l'empowerment anche non è una caratteristica esistenziale. Cioè, non è che esistono le persone empowered o disempowered. Ci sono in generale, perché abbiamo detto anche che non è un tratto di personalità, non è quello che è, bisogna analizzare la caratteristica di empowerment della singola persona in rapporto ad uno specifico contesto, no? Perché dicevo qualche lezione fa che certamente puoi essere come dire, vivere all'interno per esempio, di un'organizzazione come per esempio la famiglia in una maniera assolutamente empowered e magari al lavoro essere estremamente disempowered. No? Perché? Perché il contesto è estremamente diverso, come dire, le funzioni sono molto diverse, non è detto che essere in una vuol dire essere anche in un'altra, ok? Quindi l'empowerment va sempre considerato come specifico a qualcosa, no? Come specifico, e questo perché l'empowerment è un metodo e una tecnica, non un'ideologia, nel senso che non si applica in maniera, come dire, acritica a tutto. Lo si deve sempre considerare inerentemente a qualcosa, ok? E quindi se arriviamo per esempio all'aspetto di del processo, no? Si parte spessissimo da un contesto di stabilità, spesso molto negativa. E attraverso un processo di empowerment, cioè di attivazione delle possibilità, si arriva ad un vero cambiamento. Nella slide 18 vi ho riportato, per esempio, le fasi del processo di cambiamento in una prospettiva più empowered. Sull'asse X troviamo il tempo, no? Al procedere del tempo. Sull'asse Y troviamo il livello di autostima. Bene, paradossalmente alle volte ci può essere all'inizio anche una possibile alta autostima dovuta anche al fatto che all'inizio, anche se viviamo in un contesto di disagio, come dire, neghiamo lo stato di disagio e se non lo neghiamo, non attribuiamo a noi stessi la responsabilità di questo disagio, no? Via via che noi cominciamo sempre di più a, come dire, per esempio, già nella fase 2 si minimizza, cioè si nega il cambiamento, ma almeno si riconosce che c'è un problema. Poi arriva la fase di depressione e dubbi, la fase 4 si ammette la necessità di un cambiamento e lì è veramente il punto più basso in cui si arriva al senso di autostima perché si riconosce che cosa? Si riconosce che esiste un problema, si riconosce che forse è anche responsabilità nostra poter cercare almeno di poter fare qualcosa e si vede davanti tutto il lavorone che ci aspetta per il cambiamento. Il rilassamento si comincia a dire addio al vecchio modo e si continua, si comincia ad agire in un nuovo modo, si sperimenta, si cerca, fino ad arrivare al nuovo modo di agire e al cambiamento della norma. Cioè, il cambiamento è la norma. Cioè, come dire, l'empowerment è questa dinamica che parte dalla stabilità o dalla immobilità, il più delle volte, fino ad arrivare ad un vero e proprio cambiamento, ad una soluzione più, come dire, proficua. Se andiamo avanti, e qui entriamo veramente nel modello, poi piano piano stiamo entrando nel modello Zimmerman, noi consideriamo, e dovremmo sempre considerare, almeno tre livelli di empowerment, che in linea con l'approccio, come si dice, con l'approccio ecologico, si muove dall'individuale, all'organizzativo, al sociale di comunità, cioè al comunitario, no? Per cui gli approcci di empowerment possono lavorare, generalmente lavorano su più livelli, possono lavorare o a livello individuale con l'approccio psicologico, quindi l'empowerment psicologico letteralmente, oppure arrivare al secondo livello, quello socio-organizzativo, oppure all'ultimo livello, quello psico-socio-politico. Perché? Perché ci sono queste tre dimensioni e dobbiamo considerarle tutte e tre il più delle volte. Ok? Focalizzarsi solo su quello psicologico, per esempio come fanno alle volte gli psicologi del lavoro nelle aziende, cioè lavorando principalmente sull'individuo e un po' meno sugli altri livelli, è sicuramente empowerment, ma non è il tipo di empowerment di cui stiamo parlando qua, cioè non è un empowerment, come dire, di comunità. È un self-empowerment, un'autopromozione, un autosviluppo, non esattamente un approccio individuale. E qui dobbiamo ricordarci, arriviamo ad alcuni punti chiave della teoria dell'empowerment, così come proposto da Zimmerman, da Mark Zimmerman. Allora, l'empowerment, e questo ve l'ho detto anche nella prima lezione, è sia il processo che il risultato. Però ovviamente ci sono i processi di empowerment e ci sono i risultati di empowerment. Quindi bisogna saper distinguere questi due elementi e non confondere il risultato con il processo che deve attivare. Per esempio, il risultato può essere una leadership di una certa tipologia, no? Non può essere confusa con il risultato, scusate, con il processo. Ok? Quindi va sicuramente concettualizzato molto bene cosa noi vogliamo ottenere con l'empowerment e come vogliamo ottenere. Ok? Perché focalizzarsi solo sui risultati e ignorare il processo conduce ad un empowerment se non altro parziale e soprattutto non il vero empowerment che dovrebbe essere continuo, no? Perché se noi attiviamo i processi di empowerment, ci sarà una generazione continua di risultati empowerment. Se noi in qualche modo imponiamo il risultato empowered, bene, una volta finita l'imposizione, il processo che non c'è non attiverà dei nuovi processi. Ok? Dobbiamo anche ricordarci, questo ve l'ho già detto svariate volte, che l'empowerment è sempre altamente contesto specifico. Quindi, dicevo, l'empowerment è strettamente contesto e individuo specifico. Quindi vuol dire creare delle, come dire, creare un progetto che possa facilitare l'empowerment in un adolescente con problemi scolastici è estremamente diverso che non l'empowerment, per esempio, per una giovane donna che ha perso un figlio, no? Sono due contesti completamente diversi. Oppure non so, chi ha perso un figlio, oppure non lo so, che si ritrova, che un progetto di empowerment per una giovane ragazza madre, no? Sono, vedremo, delle, hanno alcune caratteristiche simili, ma altre sono completamente diverse, no? Per cui devo dire, in questo l'empowerment ha sempre avuto una certa difficoltà. Perché è talmente diverso da un contesto a un altro che solo alcuni elementi si riescono a ritrovare in tutte le strutture, no? In altre, devo dire, molto meno, è decisamente più difficile. E qui arriviamo alla slide 21, dove vi faccio, ho riportato degli esempi che ho tratto da un libro, la differenza tra livello di analisi, processi di empowerment e risultato di empowerment, no? Per non confondere i risultati con il processo nei tre livelli fondamentali, cioè quello individuale, quello organizzativo e quello di comunità. Ok, vediamo un attimo, per esempio, questa slide 21. Per esempio, tra i processi di empowerment sicuramente abbiamo l'apprendimento delle abilità necessarie per prendere decisioni, una più equa gestione delle risorse, un coinvolgimento nel lavoro di gruppo e nelle attività della comunità, una collaborazione con altri per il raggiungimento di un obiettivo comune, un impegno politico-sociale, il training per incrementare il pensiero critico, abbiamo parlato del pensiero critico nella comprensione delle strutture di potere, nell'esperienza di mentoring o di auto-mutuo aiuto, no? Questi sono dei processi di empowerment che, se riusciamo ad attivare in un certo intervento, porteranno a degli esiti di empowerment, che è quello che vogliamo, ma quello che vogliamo ancora di più è che questi processi si autosostengano, no? Perché, come dire, noi possiamo anche, e vedremo ora degli esempi, ecco, la consapevolezza critica. Se invece di dire, invece di, come dire, di fare un training per il pensiero critico, noi facciamo una specie di lezione dove spieghiamo le cose come sono, magari come funzionano una certa cosa, perfetto, quella porta alla consapevolezza critica, ma mancano gli strumenti per cui, cambiato un certo contesto, siamo ugualmente in grado, no? Cioè, se io spiego come funziona, non so, il bilancio comunale, che è sapere come è il bilancio comunale è una consapevolezza critica, però se io invece, come dire, di spiegare come in generale funziona e soprattutto come posso raggiungere questa conoscenza, come la posso interpretare, no? Magari, come dire, invece facciamo questo esempio: io potrei spiegare com'è il bilancio di Trieste, il bilancio comunale del comune di Trieste. Perfetto. E magari lo spiego anche molto bene. Questo porta a una consapevolezza di come funziona, ma voglio dire, magari invece di fare il bilancio del comune, voglio, come dire, criticizzare insomma, la gestione del denaro di una certa organizzazione, magari di un'associazione di volontariato nella quale lavoro. E non mi serve a nulla però sapere qual è come funziona il bilancio del comune di Trieste, no? Quello di cui ho bisogno è capire come fare a interpretare certe informazioni, come fare ad avere accesso a certe informazioni, no? Questo è un training per incrementare il pensiero critico. Se, come dire, io insegno un processo, non insegno un risultato, no? Ecco, fra i risultati, ad esempio, di empowerment troviamo un senso di controllo su specifiche situazioni che vedremo è una componente fondamentale dell'empowerment a tutti i livelli. Una consapevolezza critica, altrettanto elemento chiave, comportamenti proattivi e partecipativi Sono i tre aspetti fondamentali, vedremo, secondo il modello di Zimmerman: il raggiungimento di un obiettivo, o successo nell'evitare una situazione desiderata, maggiore assertività, diventare un mentore, cioè quindi una persona che ti guida in un certo percorso, e avere maggiori opzioni di scelta. Tutti questi elementi sono i risultati di un processo di empowerment e sono essi stessi empowerment. Ma io potrei cercare di, come dire, offrire questi risultati dall'alto verso il basso, come ho spiegato adesso, per esempio, nel caso della consapevolezza critica, no? Io posso spiegare qualcosa senza spiegare, senza, come dire, fare un training per raggiungere quella consapevolezza, ammesso che il primo punto sia possibile. Bene, questo è un risultato. Tutti questi risultati hanno alle loro spalle dei processi, che è esattamente quelli che dobbiamo attivare inizialmente. Ed è quelli che col tempo dobbiamo sostenere affinché quando, per esempio, il nostro operato è finito e la comunità prosegue in maniera totalmente autonoma, bene, quei processi saranno sempre lì, saranno sempre presenti a generare ulteriori processi, ulteriori outcome di empowerment. E non, come dire, perché il nostro intervento a un certo momento finirà, ok? Se io do semplicemente dei risultati, ammesso che questo sia possibile, finito, come dire, il mio intervento, quei risultati piano piano si spengeranno, no? Ecco, si spegneranno. Quindi la parte fondamentale è attivare il processo. Ok? Questo è a livello individuale. Vediamo a livello delle organizzazioni, quali sono i processi di empowerment nelle organizzazioni. Opportunità di partecipazione alla presa di decisioni, condivisione delle responsabilità, leadership condivisa, rappresentanza pluralistica, formazione di abilità e informazioni condivise, training per la facilitazione di gruppo, input uguali a tutti i livelli del processo decisionale, partecipazione ad azioni sociali. Quindi sono dei processi, no? Perché sono dei meccanismi che possono portare a dei risultati altamente desiderati. Quali? Ad esempio, una competenza efficace per le risorse a livello di organizzazione, stiamo parlando. Un collegamento in rete con le altre organizzazioni, che voglio dire è una cosa fondamentale nel lavoro delle organizzazioni, ad esempio, purtroppo non è così facile, non è sempre, ci sono varie resistenze nella mia esperienza, e cioè che alle volte, cioè, si ha sempre paura che, come dire, collaborare con un'altra organizzazione che ha il nostro stesso scopo, che sia l'assistenza, l'ambiente, i diritti, quello che volete, alle volte c'è la sensazione di perdere la propria identità, no? Cioè io non ho più qualcosa di unico, ok? Quindi il collegamento in rete con altre organizzazioni, per esempio, è un grande risultato di empowerment di organizzazioni, ma non è detto che sia così facile. Poi, influenza sulle politiche della comunità e sui piani d'azione, no? Anche qui uno non deve immaginare, come dire, in maniera molto astratta, cioè. Le grandi organizzazioni riescono anche ad influenzare magari decisioni a livello di Parlamento, no? Le grandi organizzazioni. Ora, è più difficile che una piccola organizzazione abbia la forza e l'influenza per esercitare un'influenza appunto, sul Parlamento, no? Però influenza sulle decisioni politiche anche, per esempio, a livello comunale, no? Un'organizzazione magari di quartiere. Ad esempio, si oppone strenuamente al piano territoriale che prevede, per esempio, la distruzione di un parco pubblico. Ecco, facendo pressione a livello sia individuale sia di organizzazione, magari di so, organizzazione di quartiere, associazione di quartiere, magari si riesce a modificarlo, come attraverso vari processi e vari meccanismi. Ecco, anche quella è un'influenza politica di comunità. No, sulla comunità e sulle scelte politiche. Ok? Questo, per esempio, è assolutamente importante. Altri obiettivi, maggiori risorse disponibili, solidarietà con altri gruppi, influenze sull'opinione pubblica, no? Ad esempio, ora io qui ovviamente mi sto proprio inventando a piene mani. Però, ad esempio, riuscire ad influenzare anche vuol dire nel nostro piccolo. Letteralmente, in realtà, sto per dire letteralmente proprio a Trieste, ad esempio, il giornale locale, cioè Il Piccolo, ha ancora una notevole, come dire, diffusione, ha una notevole, come dire, rappresentazione anche della cultura collettiva, così via. Questo Quindi magari riuscire a sollecitare, non so, un'associazione riesce a sollecitare la pubblicazione di certi articoli sul tema che gli è più pertinente, che vuoi che sia l'ambiente, i diritti, l'assistenza, l'immigrazione, quello che volete. Bene, già questo, per esempio, è un risultato di empowerment, no? Perché magari un'organizzazione riesce a dare un contributo sul modificare l'opinione pubblica in una certa maniera. Comunque provarci, ok? Anche questo è un risultato di empowerment, no? Nel caso in cui ovviamente sia fatto con certe caratteristiche. Va bene? Quindi questo può essere un micro obiettivo, ma neanche tanto micro in realtà, un obiettivo di empowerment. Andiamo al terzo livello, quello di comunità, no? Quali sono i processi di empowerment a livello di comunità? Intanto sicuramente l'accesso alle risorse, aumentarlo e migliorarlo. Strutture di amministrazione e di governo aperte e trasparente, no? Beh, questo, accidenti, è fondamentale, per esempio, riuscire a influenzare o attivare a livello di comunità delle strutture di amministrazione che siano altamente rendicontabili, no? La cosiddetta governance trasparente, cioè capire come certe cose, come certe decisioni vengono prese, chi le prende, come le prende, quando le prende. Tolleranza della diversità. E della diversità vuol dire tante cose, vuol dire a livello di diritti, ma anche per esempio, non so, tolleranza. Io devo dire, non apprezzo molto il termine tolleranza, invece più accettazione della diversità, o meglio ancora riconoscimento della diversità, cioè che la diversità esiste ed è un valore, e ha un valore proprio. Poi attivare processi di problem solving condiviso e non dall'alto verso il basso, attivare dei processi di educazione civica. Per dire, l'educazione civica è proprio una delle caratteristiche quintessenziali del lavoro di comunità, di empowerment, di comunità. Partecipazione a organizzazioni e comitati, lotta per la democrazia e i diritti civili o contro la globalizzazione, azioni di solidarietà. Tutti questi sono processi di comunità, no? Di comunità. Se si riesce, per esempio, a attivare molti di questi processi a livello di un quartiere, anche quella è una comunità. A livello di quartiere si attivano, per esempio, dei processi di non so, una volta al mese tutto il quartiere è invitato ad una riunione, a un incontro collettivo in cui si discute quali sono i problemi del quartiere. Beh, questo è un bellissimo processo di empowerment. E poi vediamo cosa nasce da questi incontri, quali sono gli obiettivi che ci si propone, cosa possiamo fare e così via. Tra i risultati di empowerment, che cosa troviamo? Troviamo coalizioni e reti tra diverse organizzazioni e agenzie del territorio, anche qui dicevo, no? Anche questo è fondamentale. Accessibilità delle risorse, una leadership pluralistica, no? E non so, mi veniva in mente, per esempio, di un certo mondo passato, per esempio a Napoli, fino verso la fine dell'Ottocento, esisteva letteralmente il presidente del quartiere, soprattutto dei quartieri più popolari, che era il guappo. Il guappo veniva considerato come il rappresentante e il portavoce, barra padrone, purtroppo anche, del quartiere. Cioè, se uno voleva, come dire, proporre qualcosa, fare una qualche offerta, al quartiere, no? Voleva chiedere il permesso perché magari c'era una struttura ancora sostanzialmente feudale o quasi, ci si rivolgeva al guappo. Ecco, questa non è ovviamente una leadership pluralistica, questa è una leadership autoritaria che non ha niente a che vedere con l'empowerment. Quindi ecco, avere una leadership spesso è necessaria, ma non ristretta a pochi individui, una leadership, come dire, più condivisa. Abilità partecipative dei cittadini e del loro coinvolgimento. Scusate, oddio. Quello che dicevo prima, per esempio, un esempio di tutti i cittadini vengono chiamati a svolgere un certo contributo o un certo, come dire, attività all'interno della comunità. Struttura governativa partecipativa, ovviamente. Beh, sicuramente fra i risultati di una comunità empowered c'è anche quella di una maggiore qualità di vita, salute e benessere. Cioè, capite che vivere in un contesto dove uno sente di poter cambiare le cose se non vanno bene, soprattutto se non vanno bene per la comunità, capisce che è tutta un'altra questione. Così come l'accesso al servizio, un accesso tipo ugualitario, no? Per esempio, se io in un servizio, non so, per esempio, voglio chiedere, non so, gli assegni familiari, Vado dall'assistente sociale. Se in un quartiere esiste una struttura estremamente ugualitaria, per cui io vado dall'assistente sociale e questo o questa, come dire, mi aiuta e non ha, come dire, dei colli di bottiglia, del collo di bottiglia per cui devo farmi presentare da un amico, da un coso. No, perché la struttura e la governance, per esempio, del servizio è talmente trasparente che io so che se io, ad esempio, io faccio la domanda, il servizio ha 2 settimane per rispondermi, ok? E devono essere 2 settimane, ok? Perfetto, questo dà un maggior senso di accesso ugualitario al servizio e non, come dire, mando la domanda e poi forse mi risponderanno, ok? Questo come si dice, non è assolutamente un outcome ugualitario. Per esempio anche le politiche redistributive o anche, ancora una volta, la tolleranza per la diversità, che io continuo a dire è meglio, devo dire, chiamarla come dire, riconoscimento della diversità. Ora, qui è considerato sia un processo che un outcome, ma insomma. Sì, in effetti può essere entrambi, bisogna vedere un po' in quale contesto lo prendiamo. Assolutamente, sì. Andiamo avanti. Come forse avrete notato di già da queste cose, che poi come dire, approfondiremo nelle prossime 2 lezioni, Zimmerman sostiene che l'empowerment è un costrutto a livello individuale, quando ci si occupa di variabili intrapersonali, interpersonali e comportamentali. È un costrutto a livello organizzativo quando ci si occupa di mobilitazione di risorse, principalmente, è un costrutto di livello di comunità quando si affrontano le strutture socio-politiche e il cambiamento sociale. E lui individua 3 elementi fondamentali che qualsiasi progetto di empowerment deve avere in tutti e 3 livelli. Cioè, questi 3 elementi sono presenti nell'empowerment psicologico individuale, in quello organizzativo e in quello comunitario. E quali sono? Il controllo, aumentare il senso di controllo nell'influenzare la presa di decisioni. La consapevolezza critica, quindi la consapevolezza di come funzionano le strutture di potere, e la partecipazione, cioè come dire, promuovere la partecipazione attiva affinché le cose desiderate accadano. Questi 3 elementi, ripeto, sono i 3 elementi fondamentali, secondo Zimmerman, di qualsiasi intervento di empowerment. Vuoi che questo avvenga a livello individuale, vuoi che avvenga a livello sociale, vuoi che avvenga a livello comunitario. Qualsiasi intervento di empowerment deve aumentare il senso di controllo dell'individuo o della società o della comunità o dell'organizzazione, aumentare la consapevolezza critica come dire, del ricevente del progetto e aumentare la partecipazione. Ok? Bene, detto questo, e questi sono i 3 elementi chiavi sulle quali, come dire, riguardo al quale parleremo nelle prossime lezioni. I vari livelli, e qui arriviamo alla 25ª slide, qui continuo sempre a dirvi che la prospettiva è ecologica perché ci sono livelli diversi che sono ciascuno interdipendenti. Non sono la stessa cosa e non sono completamente separati, sono interdipendenti gli uni dagli altri. E qui cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, è estremamente complicato immaginare che ci sia una organizzazione empowered piena di persone completamente disempowered, no? È proprio concettualmente difficile, credo pressoché impossibile immaginare una cosa del genere. Cioè, un individuo empowered probabilmente si troverà e promuoverà l'empowering in una organizzazione, la quale a sua volta promuoverà l'empowerment anche a livello di comunità, ma anche vivere e arrivare proprio in una comunità empowered probabilmente, come dire, faciliterà l'empowerment delle varie organizzazioni e dei vari individui. Cioè, questi 3 livelli e i 3 meccanismi fondamentali che abbiamo individuato, cioè controllo, consapevolezza critica e partecipazione, sono i 3 meccanismi che sono trasversali a questi 3 livelli, comunità, organizzazione, individuo, e come tali influenzano tutti questi strati. Per cui, come dire, sebbene sia possibile trovare una persona disempowered in un'organizzazione empowered, È altrettanto vero che se un'organizzazione è veramente empowered, come dire, la stragrande maggioranza dei suoi membri saranno empowered anch'essi, o lo stanno diventando perlomeno. Ecco, è un po' difficile concettualizzare, come dire, come se fossero completamente a compartimenti a stagno, ok? Bene, detto questo, io per questa lezione ho finito. A parte, e proprio prima di lasciarvi, vorrei indicarvi il ventisesimo. La ventisesima slide, dove io ho riportato lo screenshot sostanzialmente della prima pagina di questo capitolo che vi metterò su Moodle, che fa parte del programma d'esame, cioè quindi io mi aspetto che voi studiate questo capitolo molto molto bene perché è una pietra miliare della teoria dell'empowerment in psicologia di comunità, scritto da Mark Zimmerman, appunto, sulla quale continueremo a lavorare anche nelle prossime lezioni. Quindi, niente, vi chiedo di studiarlo molto molto bene perché sarà parte assolutamente del programma d'esame. Quindi io qui vi saluto e la prossima lezione cominceremo a trattare i tre livelli, no? L'empowerment individuale, quello organizzativo e quello comunitario. Al prossima lezione tratteremo dell'empowerment psicologico e poi proseguiremo. Vi saluto.